Bene, vorrei seguire anch'io Peter in questo carattere un po' nomade dell'intervento e ve lo dico subito, farò un intervento disorganico, cioè molto frammentario. D'altra parte il tema di questi incontri, la disobbedienza e la lettura dei materiali preparatori mi hanno prodotto un vero brainstorm, una tempesta mentale, stimoli anche contraddittori, difficili da ricomporre in un ordine del discorso, emozioni discordanti, qui ci mettiamo ognuno in qualche modo in gioco nella nostra biografia. Io sono un figlio del 68, ho vissuto nel culto della disobbedienza, come sale della società, come condizione di salute mentale, individuale e collettiva, come un modo per appunto non ripetere gli errori delle altre generazioni, della parte di secolo che ci stava dietro. Ma devo dire che man mano che leggevo i materiali, anche questa certezza si è affannata. Anche su questo terreno che credevo sicuro, devo dire si è fatta strada il dubbio. E quindi non aspettatevi un discorso sistematico, vi proporrò i miei dubbi, partendo da alcuni flash, cioè da alcuni stimoli improvvisi che la navigazione attraverso il tema della disobbedienza mi ha provocato. Il primo flash è un ricordo. Genova 2001, forse perché sapevo che ci sarebbe stato Vittorio Agnoletto e quindi è scattata questa associazione mentale. Ricordo con strana nettezza un pomeriggio, quel luglio, un dibattito sotto uno dei grandi tendoni che erano stati montati sul lungomare di Genova. Mi pare di ricordare anche il tema, era l'istruzione in una società globale. Nel tendone vicino c'era un altro dibattito con sindacalisti che venivano da tutto il mondo sui sistemi di garanzia per i lavoratori nella globalizzazione. E io guardavo il pubblico che avevo di fronte, gente di tutte le età, che veniva da tutti i paesi del mondo, facce attente, tutti chinati a prendere appunti, li guardavo un po' come guardo voi, e dietro di loro, sullo sfondo, si vedeva la città proibita, la zona off limits, con gli elicotteri che volavano minacciosi al di sopra, con le lance della polizia che pattugliavano il tratto di mare, coi sommozzatori, con le barriere metalliche che chiudevano come un carcere di massima sicurezza, la zona rossa. E immaginavo là dentro, in quella zona militare, militarizzata, gli 8 cosiddetti grandi, chiusi, là, le facce di gesso che poi abbiamo visto in televisione, che abbiamo visto nelle fotografie, blindati, segregati, circondati da una barriera di metallo irta di armigeri, circondati dai peggiori assassini della terra, possiamo dirla, gli uomini dei servizi segreti, quelli che hanno fatto le scuole specializzate per imparare come si tortura una persona, come si fanno i lavori sporchi, come si organizza un attentato, quelli con licenza di uccidere. Ecco, quella gente, apparentemente onnipotenti, 8 grandi, in realtà incapaci di affrontare, non dico tutti, ma neanche uno solo dei grandi problemi dell'umanità, incapaci anche di vederli, di metterli in agenda, come si suol dire, le diseguaglianze abissali, il disastro ambientale, l'acqua, il buco dell'ozono, gli oceani moribondi, la fame di milioni di uomini. Non uno di questi problemi era all'altezza della loro agenda. Ecco, mi ricordavano un po' quei monarchi europei di fine Ottocento, di cui abbiamo anche alcune fotografie, che erano soliti fare incontri di quel genere, Kaiser, Zar, imperatori, ancora capaci di scatenare una guerra terribile come la prima guerra mondiale, ma per il resto già fuori gioco, incapaci di alcunché. Ecco, guardavo quello spettacolo e pensavo tutto questo e di colpo ho avuto un colpo di fulmine, insomma. Mi sono detto, a questi non si può obbedire, in niente. Qualunque cosa deliberino, approvino, stabiliscano nei loro incontri, non potremo che disobbedirli. Poi il giorno dopo, mentre dagli spalti di via Trento, dove ero riuscito fortunatamente a fuggire il sabato, mentre guardavo il macello di Corso Italia sotto, con il fumo dei lacrimogeni, la gente inseguita e bastonata, sbattuta contro il muro, come a Santiago nel 1973, con le luci blu dei cellulari che rastrellavano, ebbi invece un'intuizione esattamente contraria. E mi domandai, e se a loro non interessasse un bel nulla della nostra obbedienza? Non solo della nostra disobbedienza, ma anche della nostra obbedienza. Se l'unica cosa che gli importa per quel tipo di potere fosse quella di mettersi di fronte a fatti compiuti, a decisioni irreversibili e totalmente discrezionali, che non hanno bisogno del consenso, e specularmente che non temono il dissenso dei cittadini, perché comunque si impongono con la forza delle cose, con l'inerzia dei fatti naturali, tanto estesi da non ammettere ostacoli soggettivi. E in fondo gente che attacca come fosse un esercito nemico, una manifestazione pacifica e civile di 200-300.000 persone, e che responsabilità mantiene ancora verso quel rapporto tra governati e governanti che ha caratterizzato invece le nostre società di ieri, quella che potremmo considerare la Belle Époque tardo novecentesca, che strutturava il rapporto governanti-governanti e quindi che metteva in situazioni comportamenti obbedienti e per differenza la disobbedienza. Non, in realtà, quel tipo di potere non se ne trova già oltre, in una pura dimensione performativa, di tipo aziendale, interessati solo a finire il proprio lavoro, il job che stavano realizzando, a realizzare il business, quale che sia l'atteggiamento di chi lo subisce o vi si oppone. Questo è il primo dubbio che vi consegno, che questo nuovo potere non se ne faccia nulla della nostra obbedienza e ignori la nostra eventuale disobbedienza. È un dubbio che, come dire, mi turba. Secondo flash, me l'ha prodotto la lettura del bellissimo, del folgorante saggio di Rossana Rossanda sul numero di Parole Chiave, intitolato Parole Seconde, sul problema dell'obbedienza e della disobbedienza. Proprio nelle prime righe, Rossanda accenna a un confronto tra due figure che per ragioni diverse mi intrigano molto, e sono Giobbe e Prometeo, assumendole come tipi ideali dell'atteggiamento obbediente o disobbediente. Giobbe da una parte, l'ubbidiente per fede e per fedeltà, colui che non maledirà Yahweh qualunque cosa gli faccia subire, così lo definisce Rossana, e dall'altra parte Prometeo, che ha sfidato Zeus rubandogli il fuoco per dare calore, luce, tecne agli uomini. Tra i due, non lo dice ma lo si può intuire, Rossana preferisce il secondo, preferisce Prometeo. E con molte buone ragioni preferisce Prometeo. Prometeo da sempre è stato un simbolo per la sinistra, un simbolo positivo, un modello, di comportamento. Intanto perché è colui che ha tolto qualcosa a un dio, al capo di tutti gli dèi, a Zeus, mi fa un po' effetto nominarlo qui, a Monte Giove, che è dedicato a lui. Ma, insomma, è così, no? Ne ha portato via il fuoco al capo degli dèi per darlo agli uomini. Colui che dunque ha contribuito a una qualche riduzione della distanza tra chi sta in alto e chi sta in basso, un principio di livellamento, dunque di eguaglianza, eh? È un po', no? L'archetipo di ogni politica redistributiva. Prometeo. Potremmo dire anche di più. Prometeo è colui che ha dato all'uomo il germe della potenza che lo potrà rendere simile agli dèi, che ha contribuito alla deificazione degli uomini e dunque in qualche modo alla sdivinizzazione degli dèi, che ha permesso all'uomo di farsi homo faber. Faber di che cosa? Uomo che costruisce che cosa? Beh, almeno all'inizio, sue proprie fortune, la propria sorte, l'uomo che prende in mano il proprio destino e lo realizza grazie alle risorse strumentali che ha a disposizione. Ed è eroe modernissimo, dunque, tant'è vero che Marx così ne scrisse nella sua tesi di laurea su Democrito ed Epicuro. Così definì, parlò Marx di Prometeo. La filosofia fa sua la fede di Prometeo. Fa sua la fede di Prometeo. Si oppone a tutti gli dèi del cielo e della terra che non riconoscono la coscienza umana come suprema divinità. Nel calendario filosofico, Prometeo occupa il primo posto tra i santi e i martiri. Quindi Prometeo, per questa ragione, per così dire, filosofica, e poi anche per altre ragioni, se noi leggiamo il Prometeo di Eschilo, beh, viene fin dalle prime battute, viene portato al supplizio, dove Efesto lo incatenerà alla rupe, trascinato da Kratos e Bia. Kratos è il potere e Bia è la violenza, la forza, è anche la radice della vita, ma insomma, il potere, eh? Quindi Prometeo è una vittima del potere. La figura di Kratos in Eschilo è rivoltante, schifosa, uno sgherro, è appunto l'incarnazione del potere al servizio del capo degli dèi. Quindi ci sono moltissime buone, ottime ragioni per fare di Prometeo il proprio riferimento. E tuttavia, io qui vorrei provare a spezzare una lancia a favore di Giobbe, che è l'apparente obbediente, che è l'alternativa in qualche modo a Prometeo. In primo luogo perché Giobbe, che se ne creda, è... nonostante quanto è entrato nel senso comune, non è affatto un passivo e un arreso di fronte al male che Yahweh gli infligge. Giobbe si ribella e con foga. Giobbe è una potente figura di ribelle. Giobbe ha la forza e il coraggio di intentare una sorta di processo a Dio, in fondo il primo autore di una teodicea, cioè di una verifica della giustizia di Dio in una sorta di lite giudiziale, nella quale Giobbe sbatte in faccia a Dio tutta l'ingiustizia del mondo. Non gli sbatte in faccia solo il male individualmente subito, ingiustamente subito, noi lo sappiamo perché lui lo subisce, perché Dio si è messo a giocare con Satana e ha fatto una scommessa. E Giobbe è lo strumento di questa scommessa, quindi è terribile. Giobbe non lo sa, ma pretende di conoscerlo da Dio e protesta più volte per la propria sorte, ma non solo per la propria sorte, in generale per l'ingiustizia della storia. Ritorna su questo più volte. Non l'infelicità dell'empio, lui dice, ma la sofferenza del giusto è la cifra della presenza di Dio nella storia. Glielo urla Dio. E dice agli amici non amici in realtà, che sono venuti a trovarlo, anziché consolarlo, girano il coltello nella piaga e cercano di convincerlo che se soffre un qualche male, una qualche ragione ci sarà, una qualche colpa l'avrà commessa, magari inconsapevolmente. Glielo dice, ve l'assicuro, è la stessa cosa. Egli, Dio, annienta l'innocente e il colpevole. Se una catastrofe semina all'improvviso morte, egli sghignazza sulla tragedia degli innocenti. La terra è in mano agli scellerati, velato il volto dei magistrati. Chi se non lui può fare questo? Quindi, come dire, tutt'altro che un passivo obbediente. Giobbe si placa, in qualche modo, e si sottomette solo dopo che Dio compare nel turbine di una bufera e gli parla e gli svela in qualche modo la dimensione infinita e immensa del creato, della propria opera, lo mette di fronte a una quantità di cose che Giobbe non sa e non è in grado di sapere. Solo di fronte alla propria ignoranza Giobbe si arresta e non protesta più in qualche modo. Ecco, quindi questa è la vicenda. Giobbe non è un servo passivo del potere. E d'altra parte, lo stesso Prometeo non è quello stinco di santo che si potrebbe pensare da quello che abbiamo detto prima. Ha fatto molto, molto, molto bene agli uomini, ma è anche portatore di un cumulo di passioni torbide e violente. Intanto Prometeo non è un uomo, intanto Prometeo è un dio anche lui, quindi è uno che sta su, anzi, se vogliamo, è un dio di prima generazione rispetto a Zeus, che odia Zeus come una sorta di parvenu, perché lui faceva parte del giro degli dei precedente, e si allea in una sorta di vecchia aristocrazia che si allea col popolo per far fuori i nuovi ricchi, in qualche modo, dando un dono avvelenato al popolo, trasferendo al popolo una parte della propria violenza, della propria ibris. È un dio violento, Prometeo, è gonfio di odio, nei confronti di tutti. Hermes gli chiede, ma adesso ce l'hai con tutti, ce l'hai anche con me? Hermes cerca di convincerlo a smetterlo di essere così orgoglioso, di restituire questo benedetto fuoco a Zeus, di smettere di soffrire. E lui se la prende anche con lui, gli dice che è uno sgherro, che non parla con un servo come lui. E poi gli dice, sono carico d'odio contro gli dèi, tutti. Gente che mi deve favori e invece tradendo mi offende. Sembra più che altro un capomafia, più che non sembra un mamma santissima per certi versi. E più avanti, Prometeo ha la guerra dentro. Peggio d'un bimbo immaturo, più demente, se ti illudi di cavarmi parola di bocca. Dice Hermes che continua a dirgli, ma di quello che Zeus vuol sapere. Zeus vuol sapere la profezia, vuol sapere chi lo minaccerà. E lui no, omertoso, tace. Zeus non possiede né infamia né scaltra tortura da piegarmi a svelare le cose. Prima deve farmi cadere di dosso l'offesa dei nodi. Che risponda sferrando vampa infuocata. Sfasci, agiti il cosmo con piume lucenti di neve, coi boati d'abisso, nulla mi farà inginocchiare a svegliargli la mano capace di gettarlo giù dall'impero. E ancora, cieco tu, a Hermes, mi angosci, ma è come parlassi alla risacca del mare. Non ti venga pensiero se il progetto di Zeus mi spaventi, mi riduca ad aver cuore di donna. E lui tutto il mio odio vivo, non avrà mai la mia supplica. Donnetta diresti di me, le mani curve protese, che mi salvi da queste catene. Tempo eterno c'è in mezzo. Quindi, come dire, è un dio bellicoso, terribilmente bellicoso, e poi... Mentre la storia di Giobbe ha un lieto fine, la storia di Prometeo ha una pessima fine. La storia di Prometeo finisce con una catastrofe. E finisce in una catastrofe in cui ci sono parole dette da Hermes e dette da Prometeo abbastanza inquietanti e profetiche. Hermes non parla solo a Prometeo, parla anche al coro. Il coro delle oceanine, che in questo caso sono accorse intorno a Prometeo e gli fanno in qualche modo da sostegno. E Hermes vuole che si allontanino, che se ne vadano, perché tra poco il cataclisma scatenato da Giove si scatenerà sul reprobo. E dice, vi anticipo tutto, fissatelo in mente, non bestemmiate il caso quando supplizio vi avrà nel carniere. Non dite che Zeus vi ha scagliato improvviso castigo. Non Zeus, voi, proprio voi, coscienti, non come un lampo di frodo, cadrete nei nodi, rete senza spiraglio di supplizio. Causa del male e della tragedia è la vostra demenza. E quindi, come dire, fa un riferimento alla follia generale, alla follia di Prometeo, ma soprattutto alla follia del genere umano. Dopodiché la rupe si spacca, Prometeo e le ninfe sprofondano, Bagliori e Boati chiudono il dramma, una sorta di scenario atomico nel quale il coro e Prometeo sprofondano. E anche questo è in qualche modo una notazione da tenersi a mente quando cercheremo di attualizzare un po' queste questioni. Il terzo flash invece è dato dalla lettura di alcuni brani di Don Milani, che è un altro regalo che mi è stato fatto da questa occasione, cioè la possibilità di rivisitare questi testi che sono davvero straordinari anche dal punto di vista letterario. Alcune righe sono state già lette ieri da Alex Zanotelli, alcune danno perfettamente ragione all'analisi che faceva prima Peter sul rapporto tra legittimazione forte della disobbedienza e le vicende del Novecento. Il Novecento ha radicato fortemente la disobbedienza come comportamento etico. E le ritroviamo esattamente in Don Milani. C'è un primo brano che dice, e poi ai cappellani, dovrete spiegarci chi difese più la patria e l'onore della patria. Parla del 43-45. Quelli che obiettarono, quelli che obbedendo resero odiosa la nostra patria a tutto il mondo civile. Basta coi discorsi altosonanti e generici, scendete nel pratico, diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati, l'obbedienza a ogni costo? E se l'ordine era il bombardamento dei civili, un'azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l'esecuzione sommaria dei partigiani, l'uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l'esecuzione di ostaggi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni, scegliere a sorte qualche soldato della patria e fucilarlo per incutere terrore negli altri soldati della patria. Una guerra di evidente aggressione, l'ordine di un ufficiale ribelle al popolo sovrano, la repressione di manifestazioni popolari, eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. Quando ve ne sono capitate davanti agli occhi o avete mentito o avete taciuto, o volete farci credere che avete volta a volta detto la verità in faccia ai vostri superiori sfidando la prigione o la morte, se siete ancora vivi e graduati, è segno che non avete mai obiettato a nulla. Poi c'è un secondo passaggio di Don Milani che è interessante per il nostro discorso e fa parte della lettera ai giudici, che è il secondo capitolo dell'obbedienza non è più una virtù. La prima era una lettera ai cappellani militari, la seconda una lettera ai giudici. E qui è interessante perché si salda il ruolo di maestro con il discorso sulla obbedienza, disobbedienza e la legge. È un particolare tipo di disobbedienza quella che Don Milani ci propone. Sulla scuola dice, la scuola è diversa dall'aula del tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. Alla scuola invece siede tra il passato e il futuro. E deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità, e in questo somiglia alla vostra funzione, magistrati, dall'altro la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico, e in questo si differenzia dalla vostra funzione. La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non sono tutte giuste. E allora il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni dei tempi indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Anche il maestro è dunque in qualche modo fuori dal vostro ordinamento e pure al suo servizio. Se lo condannate, attenterete al progresso legislativo. In quanto alla loro vita di giovani sovrani domani, non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo d'amare la legge è di obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste, cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate. La leva ufficiale per cambiare la legge è il voto, ma la leva vera di queste leve del potere è influire con la parola e con l'esempio sugli altri votanti, e quando è l'ora non c'è scuola più grande che pagare di persona un'obiezione di coscienza, cioè violare la legge di cui sia coscienza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco come qualcuno possa confonderlo con l'anarchico. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto. E conclude: questa tecnica di amore costruttivo per la legge l'ho imparata insieme ai ragazzi mentre leggevamo il Critone, l'Apologia di Socrate, la vita del Signore nei quattro Vangeli, l'autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che sono venuti tragicamente in contrasto con l'ordinamento vigente al loro tempo, non per scardinarlo, ma per renderlo migliore. E qui abbiamo un caso particolare, una sorta di Socrate integrato e capovolto, ma con lo stesso spirito socratico. Socrate, d'altra parte Socrate stesso si sottopose alla pena per ciò che gli veniva imputato, anche se sapeva che era ingiusto. Qui non è il sottoporsi a qualcosa, anche se Milani dice bisogna accettare le conseguenze dei propri atti e quindi pagare, se si è condannati, la pena, esattamente come facevano gli obiettori di coscienza a quel tempo. Ma soprattutto dice la disobbedienza è un atto di amore per la legge. È un atto che punta a migliorare il sistema legislativo contrapponendosi a quelle parti caduche, superate, ingiuste. Quindi implica un forte rapporto con la legge. A me sembra che questo passaggio sia molto importante perché ci appare insieme molto convincente, però nello stesso tempo in qualche misura fuori tempo. Obsoleto, non so come dire. Funziona molto bene per il tempo a cui faceva riferimento stamani Ingrao. Un'epoca nella quale le istituzioni, il sistema normativo e anche per certi versi il sistema politico apparivano se non perfetti, perfettibili. Esistevano, avevano vigore, avevano dei limiti, potevano essere migliorati. È un'epoca nella quale politica, potere e legge in qualche modo funzionano e nel quale la disobbedienza ha lo stesso significato terapeutico della febbre in occasione di una leggera malattia. Denuncia una sconnessione dell'organismo e ne favorisce la guarigione. Io credo che oggi ci troviamo in un'altra situazione. Questo ha a che fare sia col ragionamento di Don Milani e il modo diverso con cui si pone il problema obbedienza e disobbedienza oggi, sia con le questioni che si ponevano drammaticamente stamattina nel discorso di Ingrao, cioè come interagire con il potere politico, come interagire con la politica così come è qui e ora. Ha a che fare perché quel discorso, io credo, rischia di sottovalutare un dato che invece è cruciale, ed è la crisi della politica. Contrariamente agli anni 60 e persino agli anni 70,
e in parte anche i primi anni 80. Noi oggi viviamo una profonda crisi della politica, non della politica contingente, crisi di modello della politica, crisi di paradigma, vorrei dire, della politica, non crisi di breve periodo, non crisi di una politica, non una crisi della politica di una parte politica, o anche di un ciclo breve della politica, di una vicenda istituzionale, crisi della politica, il paradigma della politica così come si è costituito nell'età moderna, oserei dire, cioè alle radici stesse, crisi di quello che potremmo chiamare il fondamento dell'obbligazione politica, che è quello che definiva le coordinate del rapporto obbedienza-disobbedienza, e il fondamento dell'obbligazione politica che oggi sembra in qualche modo vacillare e caderci addosso e che rende così difficile tutti i processi di interazione tra ciò che si muove nel sociale e ciò che si muove nel politico. I segni sono tanti, i segni della crisi della politica sono tanti, ci sono alcuni superficiali ma molto evidenti. Il più evidente è la mediocrità delle leadership politiche, la mediocrità delle leadership politiche, non solo di quella del nostro paese che vabbè è fuori graduatoria, cioè se dovessimo misurarci su questo potremmo spararci e smettere di discutere, ma la crisi della leadership politica globale, c'è un'evidentissima sproporzione tra la dimensione dei problemi che la politica è chiamata ad affrontare e la miseria delle persone che sono chiamate ad affrontare, a partire dal cuore dell'impero, a partire, come dire, l'abbiamo visto in faccia tutti, insomma, la fisionomica vorrà dire qualcosa, il capo dell'impero, insomma, le sue doti intellettuali. C'è una caduta verticale del profilo e della qualità della politica. C'è una crisi che a me sembra più grave di quello che qui mi pare sia emerso in queste parti del dibattito, una crisi profonda del meccanismo democratico. È denunciato da più parti la crisi del modello democratico, ma io credo sia più profonda ancora. Spesso si dice a proposito degli Stati Uniti, il Presidente degli Stati Uniti è eletto da meno del 25% della popolazione di quel paese, perché partecipano al voto poche persone e si vince lo scarto di pochi punti. E sarebbe già di per sé stesso questo un segno della crisi. Ma se noi proiettiamo questa dimensione su scala globale, perché il Presidente degli Stati Uniti non governa solo gli Stati Uniti, le decisioni del Presidente degli Stati Uniti coinvolgono non i 200 e poco più milioni di abitanti degli Stati Uniti, ma i 6 miliardi di abitanti del pianeta, e la ricaduta delle decisioni di quell'uomo che viene eletto da qualche decina di milioni di americani della classe medio-ricca, decide per 6 miliardi di persone che non hanno nessun diritto di sceglierlo e di votarlo, ma che ne pagano tutte le decisioni in termini durissimi anche di possibilità di sopravvivenza, se uno ius vitae ac necis, nelle mani dell'uomo che guida la macchina mondiale, beh, abbiamo la dimensione del paradosso che la macchina democratica vive oggi in un contesto non destatualizzato, ma in un contesto nel quale i vecchi meccanismi di selezione della classe politica e di formazione delle decisioni politiche di livello nazionale si intrecciano con la formazione di uno spazio globale. Qui, se vogliamo capire fino in fondo la profondità della crisi della politica, credo dobbiamo introdurre qualche breve riflessione sulla natura e il carattere della globalizzazione, su cos'è e quali conseguenze comporta. Lo so benissimo che è un termine, un concetto diffusissimo. So però anche che le definizioni sono povere e molto spesso generiche, e che troppo spesso si finisce per identificare la globalizzazione esclusivamente con alcuni meccanismi economici o con la mondializzazione di alcuni circuiti dell'economia o tutt'al più della finanza. In realtà In realtà la globalizzazione è molto di più, è qualcosa che colpisce e modifica più a fondo il tessuto stesso dei nostri contesti vitali. Se io dovessi dare una definizione sintetica della globalizzazione, direi che è una rivoluzione spaziale. Non è esclusivamente un fenomeno finanziario, non è esclusivamente un fenomeno economico, è un fenomeno che viene a colpire una delle grandi dimensioni dell'essere che a sua volta poi condiziona a fondo le nostre relazioni, le nostre vite, la nostra quotidianità. E così è una rivoluzione spaziale, cioè è una brusca, violenta trasformazione dello spazio sociale, non dello spazio fisico ovviamente, lo spazio fisico rimane più o meno quello che era, anche se facciamo di tutto per modificare, ma dello spazio sociale, cioè di quell'ambito spaziale all'interno del quale avvengono i fatti e gli eventi suscettibili di influire in tempo reale sulle nostre vite quotidiane. Questo è davvero, si è davvero modificato brutalmente. E guardate, le rivoluzioni spaziali, intese in questo senso, non sono cose che avvengono tutti i giorni. Non ce ne sono moltissime nella storia. Le contiamo sulle dita di una mano. Più possiamo aggiungere qualche altro dito, ma la prima rivoluzione spaziale la possiamo far risalire al Neolitico ed è l'invenzione dell'agricoltura, quando gli uomini hanno cessato di spostarsi e si sono radicati in un luogo. Una seconda rivoluzione spaziale sicuramente, quella che si è consumata tra 400 e 500 con la scoperta dell'America, e in pochi anni lo spazio globale si è raddoppiato nella rappresentazione degli uomini. Una terza rivoluzione spaziale è stata la Costituzione dello Stato-Nazione. Lo Stato-Nazione ha rappresentato una fondamentale rivoluzione spaziale, perché prima lo spazio sociale di riferimento degli uomini era di pochi chilometri, si giocava tutto nei pochi chilometri che andavano dal borgo al contado, Ogni tanto poi arrivava una bolla papale da Roma o un editto imperiale, cambiava qualcosa, ma il 90% degli eventi si consumavano nell'ambito della microcomunità di borgo o di contado. E lo Stato-Nazione ha di colpo fatto esplodere lo spazio sociale in dimensione di centinaia o migliaia di chilometri quadrati. Ciò che veniva deliberato e deciso nella capitale aveva immediatamente il medesimo valore, il medesimo vigore in tutto il territorio nazionale, e quindi, come dire, il processo di state building, di costruzione dello Stato, di costruzione della nazione ha sradicato la dimensione locale dello spazio sociale e l'ha proiettata su larga scala. Oggi noi viviamo un nuovo processo di rivoluzione, di trasformazione brutale dello spazio sociale, che traborda al di fuori, travalica i confini, il contenitore dello Stato-Nazione e tende a spargersi sulla superficie del pianeta, in modo distorto ovviamente, perché è un processo questo indotto dalla tecnologia e in particolare dalle tecnologie di comunicazione. È Prometeo che fa questo, è l'onda lunga di Prometeo che ci sta modificando lo spazio sociale. Sono le tecnologie di comunicazione, le tecnologie del trasporto, e le tecnologie vanno laddove vanno gli investimenti, e gli investimenti sono decisi in base a logiche economiche, quindi i punti del pianeta che si avvicinano, che si allontanano, sono avvicinati o allontanati da scelte di tipo tecnologico. Ma comunque quello che si forma è un nuovo spazio infinitamente più ampio di quello dello Stato-Nazione. I sociologi hanno chiamato tutto questo un fenomeno di compressione spaziale, come se il pianeta sottoposto a una gigantesca forza premente si fosse rimpicciolito, così che i punti che erano lontani si fossero avvicinati, come se da una mongolfiera si passasse a una pallina da ping pong, i punti della superficie distanti metri o decine di metri risultano alla fine vicini per pochi millimetri o pochi centimetri, è come se il nostro spazio, se quello che era lontano fosse improvvisamente vicino, come quello che era fuori fosse improvvisamente dentro, è entrata una grande quantità di mondo nel nostro spazio sociale. E questo ha cambiato profondamente, molto profondamente, le cose. Ha cambiato dal punto di vista materiale, dentro questo spazio circolano a velocità crescente potenze che prima erano in qualche modo incatenate e controllate dagli Stati Nazione. Stamattina Alex Zanotelli faceva dei numeri sulla potenza del capitale finanziario, ne aggiungo anch'io qualcuno, e sono numeri impressionanti. Ci diceva che appunto ogni giorno vengono scambiati prodotti per 2.000 miliardi di dollari. 2.000 miliardi di dollari sono una cifra spaventosa, sono 4 milioni di miliardi di vecchie lire, sono quasi il doppio del nostro debito pubblico che ogni giorno viene scambiato, no? E chi ha conoscenza di questi fenomeni ci dice che solo una minima parte di questo interscambio è dato da soldi che si scambiano con cose, soldi che si scambiano con petrolio, macchine, aerei, servizi e così via. La maggior parte di questi capitali, di questi scambi, i 59 sessantesimi di questi scambi, sono scambi di ricchezza astratta contro ricchezza astratta, sono carta con carta, nemmeno più carta con carta, sono segni nelle banche dati dei grandi circuiti finanziari che producono, in qualche modo, che circolano alla velocità della luce in giro per il mondo. E sono state tentate delle stime di quanto sia il valore nominale di questo, poi ha ragione Zanotelli quando dice che solo 6.000 miliardi sono reali, cioè sono in carta moneta e gli altri sono dei segni. Sono stati tentati dei calcoli di quanto ammonti questa ricchezza che non si scambia con niente di concreto, di reale, che non diventa impianti, posti di lavoro, macchine, stabilimenti e così via. Un'autrice interessante come Saxia Sassen, che ha scritto infatti un libro intitolato Loss in Control, perdita di controllo, ha calcolato che siano 85.000 miliardi di dollari, una roba che è difficile anche solo immaginare. Una proiezione della McKinsey & Company, che è una società di consulenza, il motore dell'ideologia della globalizzazione, che ha accompagnato le grandi società nei processi di globalizzazione, una proiezione a 10 anni calcola che saranno 360.000 miliardi di dollari. E dato che la cosa detta così non vuol dire niente, sono zeri, infinite serie di zeri. Gli analisti e i commentatori della McKinsey, come che amano stupire il lettore, hanno anche fatto un calcolo di quale sarebbe il volume in banconote da $1,000 se si dovessero mettere una sopra l'altra questi 360.000 miliardi di dollari. Verrebbe fuori una colonna alta 70.000 chilometri. Di biglietti da $1,000 uno sull'altro. Ecco, voi vi rendete conto che una massa di questo tipo è oggi in grado di travolgere qualsiasi volontà politica statuale. Anche se tutti gli stati del G8, G9, G10, se tutte le potenze sviluppate, dei paesi sviluppati, mettessero insieme le loro riserve monetarie delle banche centrali per cercare di contrastare un qualche movimento di questa ricchezza apolide, che vive in una terra di nessuno, che non sta in nessuno Stato, che non è responsabile in nessun territorio, che non è controllabile da nessuna autorità, anche se si mettessero tutti d'accordo, sarebbero impotenti rispetto al movimento di questa massa che certo è governata da qualche centinaio di grandi famiglie, ma anche da alcune decine di migliaia di microoperatori che alle loro console sul computer spostano continuamente piccole, medie e grandi cifre, seguendo spesso emozioni, situazioni di panico, di euforia, malposte che poi producono i casi Parmalat, Enron e così via. E qui, come dire, Qui abbiamo un primo elemento di crisi della politica in questa forma di travolgimento delle tradizionali contenitori politici da parte di altre potenze impalpabili, impersonali, irresponsabili. Secondo aspetto è che questo spazio unificato, questo pianeta unificato, è un pianeta fragilissimo. È un pianeta fragilissimo perché, anche qui riprendo una parte fondamentale del discorso di Zanotelli, perché appunto dalla metà del Novecento in poi noi sappiamo che, ancora grazie a Prometeo, il genere umano è in grado di distruggere in un pomeriggio quello che Dio o gli dèi o la natura ha prodotto in alcuni miliardi di anni, e cioè di cancellare la vita. Questo pianeta, unificato tardivamente, diciamo, dalle tecnologie di comunicazione e dei trasporti, era stato già unificato tecnologicamente qualche decennio fa dalla tecnologia di distruzione, dal mezzo atomico. Questo pianeta è oggi fragilissimo. Ernesto Balducci parla di una fragilità ontologica. La possibilità dell'essere dell'umanità non è più un dato, non è più qualcosa di scontato. È oggetto di scelta, dipende da noi. Il dono di Prometeo, la possibilità di essere homo faber, si rivela in questo aspetto anche negativo. Possiamo essere anche coloro che decretano la fine della nostra esistenza come specie. Non solo, ma da alcuni decenni a questa parte, e ultimamente in modo più radicale, i mezzi di distruzione di massa, da monopolio delle grandi potenze, dei singoli stati, sono diventati strumenti accessibili relativamente facilmente a tutti, a piccoli gruppi al limite a individui. Questo è il ragionamento che ha fatto Ulrich Beck, che alla questione del rischio, della società del rischio, della società globale del rischio, ha dedicato delle opere interessantissime. Parla di individualizzazione della guerra. Oggi anche un singolo individuo, un piccolo gruppo, può dichiarare guerra perché è in grado di possedere strumenti di distruzione di massa capaci di, appunto, di effetti devastanti, esattamente come quelli che prima avevano solo i grandi leviatani. Ecco, tutto questo colpisce al cuore proprio quel paradigma della politica che non è nato nel Novecento, non è nato con la globalizzazione di sicuro, perché la globalizzazione lo mette in crisi, non è nato nel Novecento, è nato ben prima, è nato agli albori della nostra modernità politica, tra 5 e 600, sull'asse che va da Machiavelli a Hobbes. È quel paradigma della politica, potremmo definire basato sull'idea del monopolio della forza, di cui Hobbes è in qualche modo il grande teorico, che vede come base di legittimazione dello Stato la sua capacità di produrre la pace, di produrre il bene, di produrre l'ordine interno, mettendo al proprio servizio come strumento quello che fino allora era considerato il male, cioè la violenza, la forza. Il male, la violenza, se monopolizzato nelle mani del potere sovrano, può trasformarsi in uno strumento benefico. Il Leviatano, che era il mostro biblico, l'antagonista di Dio, diventa il garante della pace sociale interna. Questo paradigma, basato sulla crucialità della forza come strumento della sovranità per produrre in modo monopolistico l'ordine, che è durato per 4 secoli e che ha anche prodotto delle cose straordinarie, il costituzionalismo, la democrazia, i diritti presidiati dalla forza dello Stato, io non ne sono un critico di principio, ma oggi materialmente entra in crisi. Oggi quello strumento che era nato per produrre l'ordine diventa, proprio per il mezzo specifico che usa, il fattore principale di disordine,
lo vediamo tutti i giorni, anziché ridurre la paura, la violenza e la guerra, produce su scala allargata paura, disordine, violenza e guerra. Non è solo la logica della guerra infinita, è la logica degli allarmi costanti come instrumentum regni, come strumento di legittimazione, e la permanente produzione di incertezza e di paura, perché su questo si basa oggi la sovranità e l'uso indiscriminato della forza, anziché produrre su scala globale l'ordine, produce su scala globale internamente il disordine. Ecco dove viene meno la legittimazione dell'obbligazione politica, che ci impone, e mi avvio a concludere, ma come dire, il problema che abbiamo di fronte è terribile, e impone a quelli che chiamiamo i movimenti, ma non so nemmeno se il termine adeguato, se possiamo chiamare movimenti, quelle galassie che si sono create da Seattle in poi e che non somigliano a nessuno dei movimenti novecenteschi, comunque a chi oggi si muove, a noi, diciamo, a chi oggi si muove alla ricerca di una condizione umana accettabile, impone un compito terribile, perché non possiamo limitarci a muoverci nell'universo della politica data, dobbiamo in qualche modo imparare a rifondare l'idea stessa di politica. Se noi non riusciamo a produrre rapidamente un nuovo paradigma della politica che sostituisca quello entrato in crisi e che ha costituito l'architrave della modernità, se non riusciamo a fare questo, io credo che davvero i pochi decenni che abbiamo di fronte passeranno rapidamente e sarà la pedagogia delle catastrofi a insegnarci che qualcosa doveva essere cambiato. Inventare un nuovo paradigma e nello stesso tempo cercare di impedire che i residui del vecchio facciano danni eccessivi, perché questo è il problema. La politica non serve più a produrre il bene, semmai sia riuscita, ma non riesce nemmeno più a produrre l'ordine, vecchio o nuovo, ma è in grado di produrre il male. Quindi il nostro compito diventa quello di impedire di produrre il male e nello stesso tempo rinnovarne profondamente la concezione. E questo implica, io mi limito a dire due cose. Uno è una radicale messa in discussione del mezzo specifico. Si è insistito molto sulla non violenza. La non violenza inevitabilmente deve entrare nella costruzione del nuovo paradigma della politica, della postmodernità, chiamiamolo così, o della società che viene. È giusto dire un nuovo mondo è possibile, bisogna anche aggiungere che questo nuovo mondo deve presupporre anche un nuovo modo per realizzarlo. Se un nuovo mondo è possibile, un nuovo modo è necessario per realizzarlo, e questo nuovo modo non può che partire da una critica radicale dei mezzi utilizzati fino a ieri. Tu hai ragione quando dici ho dei problemi a scegliere in modo univoco e dogmatico la non violenza, perché poi bisogna trovarsi nelle situazioni e allora una sana esplosione di rivolta anche violenta può essere giustificata. Ma nell'epoca della guerra asimmetrica, nell'epoca in cui viviamo, in cui non siamo in presenza di un equilibrio di forze, siamo di fronte a uno spaventoso concentrazione di potenza distruttiva a un polo e all'altro, non dire dalla forza semplicemente delle mani o di poche armi, nella guerra asimmetrica chi volesse diventare speculare all'altro e resistere sarebbe costretto all'eccesso. È quello che sta succedendo, La contrapposizione alla potenza del potere con forme di rivolta violenta costringe chi le pratica a praticare l'eccesso. E l'eccesso dissolve automaticamente le ragioni del nostro opporsi. Ci fa esattamente uguali all'avversario che combattiamo. Quindi, come dire, questa riflessione sul carattere dei mezzi necessari per ricostituire un paradigma adeguato della politica, secondo me, è fondamentale. L'altro aspetto, e la metto in questi termini, è un problema di ottica.
In fondo il paradigma della politico dei moderni era basato sulla fisica meccanica, come disciplina, come modello di sapere, era quello della fisica meccanica, cioè del gioco delle forze. A una forza che preme corrisponde una forza uguale contraria o un effetto, un vettore, i vettori delle forze. Il meccanismo bayesiano è questo, il paradigma basato sulla forza è esattamente questo, è la fisica meccanica. Io credo che il nuovo paradigma debba nascere, lo dico così un po' come metafora, ma anche un po' ci credo, utilizzando invece il codice dell'ottica. Dell'ottica, non della meccanica ma dell'ottica. Cioè imparare a guardare in modo diverso fuori di noi. Zanatelli parlava della tecnica dell'osservazione dell'occhio, e di nuovo una cosa che ha a che fare con questo. È un problema di sguardi, è un problema culturale. E la necessità di uscire dalla logica della prospettiva, di liberarsi di Piero della Francesca, della prospettiva matematizzante che è capace solo di proiettare da un soggetto un fascio visuale, ed è la nostra capacità di modificare radicalmente il nostro sguardo rispetto agli altri. Rispetto agli altri. L'Occidente ha disimparato a guardare l'altro. L'antichità, il problema dell'altro se l'era posto, la Bibbia è piena di riferimenti al problema dell'altro. Culturalmente l'altro entrava nell'orizzonte culturale degli antichi e ne è uscito con la modernità. Il cogito, l'ego cogito mette l'accento sull'io e poi tutto più sul noi, ma l'altro non c'è. E quindi l'Occidente ha perso la capacità di guardare l'altro e ha assolutizzato il proprio sguardo. C'è un passaggio di Balducci straordinario dove dice: il nostro peccato originale sta nel fatto che abbiamo imposto persino agli altri, parla del colonialismo, dei cosiddetti sottosviluppati, abbiamo imposto agli altri il nostro sguardo. Li abbiamo costretti a guardarci col nostro, a guardare noi stessi col nostro sguardo e a guardare se stessi col nostro sguardo e magari di vergognarsi per quello che vedevano, perché quello che usavano era il nostro sguardo e vedevano se stessi sottosviluppati. Bisogna incominciare invece a guardare l'altro e a guardare noi stessi con l'occhio dell'altro. C'è un passaggio molto bello dell'ultimo libro di Oz, contro il fanatismo, dove lui dice che forse per mestiere, facendo lo scrittore, il narratore, è stato costretto a mettersi nei panni degli altri e a guardare anche se stesso mettendosi nei panni degli altri. Lui dice: quello che ho visto non mi è piaciuto, e quello che ho visto non mi è piaciuto. E questo è l'inizio del nuovo paradigma culturale, incominciare a guardarci e a scoprire che magari non ci piacciamo. E allora finiremmo di essere così autoriferiti e a pensare che in questo spazio unificato da Prometeo solo il nostro modello può trionfare perché è il migliore di tutti e non ha buchi. E forse incominceremmo a vedere il valore delle altre culture e i disvalori della nostra. Parte di qui, da questa capacità di aver disagio di se stessi, prima ancora di insegnare agli altri ciò che devono fare, la possibilità di costruire un paradigma della politica adeguato all'uomo planetario che in qualche misura incorpora quella rivoluzione antropologica, quel salto antropologico di cui si parlava stamattina.